شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده راح كل البشر مروا بحدي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مر بحدي يقولي اسم اجمل ورده وهاي الورده ورد مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الورده ورد مقاوم سقطت من اجل الحر
Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
E buongiorno a tutti da Radiazione, dalla consueta rassegna stampa del sabato mattina, oggi 23 maggio. Abbiamo iniziato sulle note di Bella Ciao perché abbiamo un po', io e Alberto abbiamo trovato un po' di casini nella sezione musicale. E quindi cercheremo un po' di arrangiarci, pur non avendo a disposizione i possenti mezzi tecnologici, cercheremo di farlo con le varie recensioni di giornali che abbiamo qui di fronte, dal Gazzettino al Manifesto, dalla Repubblica al Fatto Quotidiano. Tra l'altro vogliamo ricordare che oggi è bensì 100 anni fa, non possiamo esimerci dal non ricordare che il giorno domani è il 24 maggio 2015, 100 anni fa iniziò per l'Italia il grande massacro
della, uno dei grandi massacri, no? L'unico della,
esatto,
classe operaia a livello
di proletari sul fronte isontino, sul fronte degli altipiani, sul fronte del Trentino, fino a finire ai ghiacciai dell'Adamello e del Tonale, dove migliaia e migliaia, più di 600.000 proletari trovarono la morte per mano capitalista per combattere una guerra non voluta dal popolo italiano, perché appunto, come sappiamo, tante madri, tante mogli, tanti figli si mesero davanti ai binari di treni per non farli partire, però d'altronde purtroppo avevamo la maggioranza degli interventisti che erano tutti quanti ai posti di potere, e quindi la prima guerra mondiale fu chiaramente decisa dai soliti noti, come tante cose ormai vengono decise da fascisti, imperialisti, sempre alle spese del popolo, chiaramente, che si trovò catapultato in quell'inferno di ferro e fuoco che fu la prima guerra mondiale. Ma non solo qui in Italia, fu anche in Francia, dove si combatterono delle battaglie sanguinosissime. Ricordiamo Verdun, per esempio, dove trovarono la morte nei giorni della battaglia del 16 circa 450.000 soldati, quasi, mentre contando che l'Italia in 3 anni di guerra ne ha avuti 600.000, possiamo pensare alle dimensioni di quel massacro che fu la prima guerra mondiale. Quindi dopo cercheremo di introdurre chiaramente anche un piccolo ricordo appunto di questa maledetta guerra. Quindi iniziamo comunque con le prime pagine dei giornali, dal Gazzettino, la questione dei profughi, che la Lega in questo momento stava cavalcando, che anzi i fascisti stanno cavalcando, perché tra l'altro oggi mi sembra ci sia anche una manifestazione di Cacca Pound a Gorizia con lo sfondo della gradinata dell'Odrio di Puglia per ricordare il risorgimento, la prima guerra mondiale come identità di patria, nazione. Mentre vediamo le notizie più tristi, mamma 22enne cita il Gazzettino, vive tra i rifiuti col figlio di 3 anni. E l'IVA, stop dell'Unione Europea, c'è un buco da 700 milioni, Padoan, niente aumento della benzina, ma non importa perché tanto ci metteranno qualcos'altro di sicuro. Sempre l'immigrazione, la Merkel va in soccorso di Renzi, ci manca, i tedeschi ci aiutano come ci aiutarono 70 anni fa. Mentre il Giro d'Italia, che a noi più di tanto non interessa, c'è lo scandalo Mose, chiaramente, fatture false, il consorzio paga 18 milioni al fisco, tanto sono soldi nostri, che problemi ci sono. Mentre il manifesto, la prima pagina del manifesto di oggi cita purtroppo chiaramente il caso della Whirlpool, che dopo leggeremo sul Capitale Lavoro, 2000 esuberi, il 12 giugno sarà sciopero generale, il vertice di Riga, l'Unione Europea tratta con Atene ma i soldi vanno a Kiev, la Palestina, World Bank, raid e blocco a Gaza, record disoccupati. Mentre a Milano, sono innocente ma non so perché mi trovo qui, nel discorso dell'estradizione in Tunisia di uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo. Migranti di fronte a milioni di profughi, la ripulsa della solidarietà suona morto per l'Europa. E il governo della Corte, con i suoi commenti sulla Corte Internazionale, il ministro Padoan, ha perso un'ottima occasione per tacere. Renzi, con De Luca a testa alta, visita gli impresentabili. Mentre tu Alberto, vedo che stai là, perché vedo che tu godi quando vedi Alfano.
Allora, il Fatto Quotidiano di oggi, appunto sabato 23 maggio, parte con una classica faccia da, beh, non so anche come definirlo, perché ogni giorno che io mi compro il giornale ogni mattina e vedo la faccia di Alfano in varie pose che...
Diciamo che ti stimola l'andata in bagno.
Sì, probabilmente, infatti... Dopo di solito mi recco. Comunque, il Fatto Quotidiano apre con Alfano fu avvertito dagli 007 sul marocchino, solo sospetti. Allora iniziamo, si ripete le nostre figure che facciamo a livello internazionale, perché abbiamo fatto un can-can su praticamente su questo pseudo terrorista arrestato, tutti quanti con braccia alzate in tono di euforia, di vittoria, no? E dopo si scopre che era a scuola. Quindi questo ragazzo, che adesso comunque parleremo, è ancora in carcere, risultava quando c'è stata la strage in Tunisia, la strage del Bardo, risultava a scuola, perché lui stava facendo delle lezioni di italiano per potersi integrare meglio. Comunque, Alfano fu avvertito dagli 007 sul marocchino, solo sospetti. Strage del Bardo, il giorno dell'arresto, il 19 maggio, servizi italiani avvisarono il Viminale. Cautela sul caso Touil. Ma 24 ore dopo, pioggia di tweet e di frasi di vanto per l'operazione. Il premier disse: da psicanalista chi critica il fermo. I ragazzi in carcere sono innocenti, perché mi tenete qui. Poi sotto c'è la foto di Renzi con le mani in tasca, la finanziaria bocciata dall'Europa, buco di 728 milioni. La misura per contrastare le frodi sull'IVA, reverse charge, non è mai piaciuta a Confindustria, che l'ha denunciata a Bruxelles. L'esecutivo comunitario l'ha dichiarata incompatibile con le leggi europee. A cascata nuove sanzioni potrebbero riguardare altre norme fiscali. Al tesoro mancherebbero 1,7 miliardi. Senza quei soldi a luglio salgono le accise su benzina e gasolio, come avevi anticipato te, Lucky. Comunque, così un altro articolo: così il governo Renzi punta al patrimonio della vecchia ditta. Palazzo Chigi vuole accertare la consistenza del patrimonio messo al sicuro dall'ex tesoriere Sposetti, così da ripianare il buco dell'unità storica regionali. Matteo fa l'inchino a De Luca, e dopo parleremo anche all'interno della lista De Luca. Sotto abbiamo in calcio, abbiamo la notte che l'Italia finì nel massacro della Grande Guerra, di un articolo di Elisabetta Reguitti, sempre sul Fatto Quotidiano. 100 anni fa, il 24 maggio 1915, l'Italia entrava nella Grande Guerra, i ricordi di Angelo Del Bocca.
Sì, chiaramente, anche perché sappiamo che La prima, una delle prime, anzi se non la prima cannonata della Grande Guerra partì proprio dal nostro altopiano, partì dal Veneto, perché fu il forte di Verena che iniziò a sparare contro i forti austro-ungarici sul confine trentino all'epoca del Bex Impero Austro-Ungarico.
Sì, certo, su questo sei molto più affierato di me, perché sei lo storico della radio.
È mio piacere ricordare appunto questo, perché non dimentico i proletari che sono rimasti lì per sempre, che si chiedevano a un certo punto perché.
Comunque, sulla Repubblica apre con pensioni e scontro, la corte al governo, regole rispettate. Intervista al presidente Criscuolo che replica a Padoan. Il tesoro avrebbe dovuto darci i dati, non l'ha fatto. La UE bozza norma sull'IVA, benzina a rischio aumento. E poi sotto la politica, Renzi con De Luca sulla legalità, non accetto lezione. Il punto di Stefano Folli, la trincea della Campania, forse non è la Campania la regione chiave del 2015, quella che deciderà chi ha vinto e chi ha perso le elezioni del 31 maggio. Questo profilo sembra adattarsi meglio alla Liguria, regione rossa in bilico, come ancora un paio di mesi fa era impensabile. Poi abbiamo un racconto di Francesco Merlo sull'avanzata dell'ISIS e dell'ISI a Palmira, il dolore di Palmira, Waterloo dell'Occidente, quando la geografia si fa storia, nella città martirizzata dall'ISI, un pezzo della nostra identità.
Ma abbiamo anche, scusa, c'è un piccolo trafitto che comunque sembra interessantino, la sì. Storia delle vacanze, cosa c'è scritto Pesaro?
Ah sì, beh, abbiamo un articolo.
Così,
sì.
Intanto vedo che trafiletto sembra simpatico.
Pesaro, le vacanze senza maltempo, il giorno è quello giusto, Santa Rita da Cascia, la santa degli impossibili. Nella chiesa di Sant'Agostino c'è la fila dei fedeli, piove forte, c'è un vento che spacca gli ombrelli e in questo giorno di bufera il sindaco Matteo Ricci annuncia che a Pesaro quest'estate non pioverà mai. Sì, parla della normativa che... di un decreto comunale che il sindaco, per favorire il turismo estivo, ha dichiarato che in caso di maltempo verranno rimborsati i villeggianti. Poi abbiamo il caso Torino, scandalo al Salone del Libro, fatture false, indagato il patron, che dopo parleremo.
Quindi abbiamo anche praticamente, ormai abbiamo dei sindaci che possono compiere dei miracoli. Tale è la disperazione, perché appunto i bilanci sono veramente ormai sempre peggiori col patto di stabilità e via dicendo, quindi abbiamo veramente anche questi sindaci che controllano il tempo, ma te spiego, hai capito come funziona?
Sì, e allora cosa dici Lucky?
Io direi di uno stacchetto musicale prima di introdurci nella rubrica degli esteri, che oggi abbiamo anche dei belli articoli, come si suol dire.
Va bene,
sono
allora,
molto interessanti.
Ascoltiamoci un bel brano dei indie, di questo gruppo indie che sta dando molto questo periodo, che si chiama We Were Promised.
Thank you.
E rieccoci qua dopo aver ascoltato questo bel pezzo, The We Will Promise, The Jetpacks, Night Terror. Iniziamo a leggere le notizie dall'estero e iniziamo chiaramente dal Medio Oriente, dove appunto raid e blocco a Gaza, il record di disoccupati. Grazie chiaramente all'azione preventiva dello Stato sionista, alla fine la paga sempre la povera gente, in questo caso i palestinesi, che ormai è più di 60 anni che continuano a subire le ritorsioni dell'imperialista sionista. E quindi vediamo appunto cosa cita Michele Giorgio da Gerusalemme. Aziz Yazid non aveva bisogno del rapporto della Banca Mondiale per conoscere le condizioni economiche della striscia di Gaza, la vive sulla sua pelle tutti i giorni. Da anni non riesce a trovare un lavoro che duri nel migliore dei casi più di qualche settimana. Sono laureato e parlo bene inglese, mi intendo abbastanza di informatica, ma devo adattarmi a fare di tutto perché non c'è lavoro per nessuno a Gaza, ci racconta. Il blocco israeliano, prosegue Yazid, ha ucciso la nostra economia, i bombardamenti della scorsa estate hanno cancellato molte delle fabbriche e imprese. I nostri contadini spesso non possono andare alle coltivazioni perché sono vicini al confine dove i soldati israeliani sparano a vista. E non puoi neppure sognare di andare via perché Israele ed Egitto non ci permettono di lasciare Gaza. Chi è stato nella striscia sa che questo quadro economico non è nuovo, esiste da anni, è stato aggravato l'ultima offensiva militare israeliana e ha fatto migliaia di morti e feriti, ridotti in macerie e decine di migliaia di abitazioni ed edifici civili. Eppure è importante che un organismo come Banca Mondiale abbia denunciato con un rapporto reso pubblico a metà settimana che a Gaza la vita è impossibile, evidenziando un dato. Il blocco israeliano della striscia ha cominciato nel 2006, inaspettato dopo la presa del potere da parte di Hamas nel 2007, e le offensive militari 2008-2009, 2012-2014 hanno reso Gaza la regione del mondo con la disoccupazione più alta. Senza quelle offensive militari, le conseguenze del blocco, sottolinea la Banca Mondiale, il PIL di Gaza sarebbe più alto di almeno 4 volte. Invece l'assedio israeliano, aggravato dalle restrizioni durissime imposte dall'Egitto alla frontiera di Rafah, ha ridotto il PIL del 50% e la disoccupazione è salita al punto di toccare il livello più alto del mondo, il 43%. I giovani, che formano più della metà della popolazione di questo fazzoletto di terra palestinese, sono i più penalizzati. Alla fine del 2014 il 60% era senza lavoro, il dato più alto del Medio Oriente. Il PIL attuale è solo un paio di punti in più rispetto al 94, mentre nello stesso periodo la crescita della popolazione è stata vertiginosa. Il rapporto osserva che quasi l'80% degli abitanti di Gaza deve essere assistito e che circa il 40% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Inoltre la maggior parte di quasi 2 milioni di abitanti vive confinata in appena 160 km quadrati, sui circa 400 km quadrati della striscia. A ciò da un anno sono aggiunte le immense distruzioni causate dall'offensiva militare israeliana, margine protettivo, e la ricostruzione è partita solo in minima parte. I miliardi di dollari promessi lo scorso ottobre dai paesi donatori si sono rivelati, come previsto, con largo anticipo, soltanto le parole che il vento ha già portato via. Israele da qualche mese descrive con un taglio positivo il suo atteggiamento nei confronti civili palestinesi, ma in realtà ha consentito solo sino ad oggi all'ingresso della striscia solo di una frazione minima di materiali che occorrono per costruzione. All'orizzonte non c'è nulla che faccia sperare in cambiamento verde della condizione di Gaza, alla luce anche l'atteggiamento a dir poco passivo di Stati Uniti ed Europa. Anzi, si intravede un nuovo attacco militare israeliano per chiedere i conti come Hamas. Qualcuno sostiene a cavallo tra il 2015 e il 2016, se non già la prossima estate. Ne parlano e ne scrivono generali uomini politici di Israele, lanciando l'allarme sull'esistenza presunta di nuovi tunnel sotterranei in riarmo di Hamas. Lo temono gli abitanti di Gaza, voci che contrastano con quelle che girano da settimane su intese sotterranee tra Israele e il movimento islamico per tenere calma la situazione. In ogni caso le bombe per una guerra non mancheranno di Israele, per l'eventuale attacco a Gaza e anche per una campagna contro il movimento sciita Hezbollah in Libano, altro tema caldo tra gli analisti militari. Come avevamo fatto anche durante l'operazione della scorsa estate contro Gaza, gli Stati Uniti venderanno a Israele 8.000 bombe intelligenti, 14.500 sistemi di guida, 50 bombe bunker busters, praticamente demolisci bunker, 4.100 bombe piccole, solo 110 kg di esplosivo ma ad altissimo potenziale e 3.000 missili Hellfire per gli elicotteri Apache. Il costo complessivo è di 1.8 miliardi di dollari. Le bombe, che si aggiungono all'aumento dei numeri dei bombardieri Stealth F-35 che gli USA consegneranno Israele. Il Pentagono ha annunciato questa vendita, riflette l'impegno americano per la sicurezza di Israele. In realtà è una delle tante forme di risarcimento decise dalla Casa Bianca per persuadere Israele a accettare l'accordo sul programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti intendono raggiungere il 30 giugno. Quindi possiamo sentire il volume di armamento che ha lo Stato imperialista e sionista di Israele contro una popolazione che, poveretta, ridotta ormai allo stremo. Mi sembra che si ripeta la storia di Leningrado durante l'assedio tedesco del 1941, quando 600.000 civili leningradesi caddero per fame e per inedia e per le bombe dell'assedio tedesco su Leningrado, appunto. Questa è la stessa cosa che fanno facendo gli israeliani.
Beh, la, sul volume di armamenti israeliani abbiamo, di qua in radio ne abbiamo parlato tanto, sull'industria bellica israeliana, e cioè non aggiungere ancora qualcosa, cosiddetto, forse così, non so se sia superfluo o no, perché comunque ormai tutti sappiamo la capacità bellica, appunto, degli israeliani, come te hai sottolineato in questo articolo, ed è anche la capacità bellica non dichiarata degli israeliani.
Sì, perché appunto, tra l'altro, come dici ben tu, il problema non è solo oltretutto l'offensiva militare, ma è anche quello che resta dopo l'offensiva, perché io penso che nelle rovine di Gaza, comunque della striscia attaccata, dopo l'operazione a margine sicuro di ordigni inesplosi, di cluster bomb, sulle bombe a grappolo, quelle maledette bombe, siano seminate dappertutto, quindi bisogna stare anche all'occhio solo per rimuovere le macerie.
Sì, senza contare appunto le conseguenze degli aumenti di tumori nelle zone colpite dai bombardamenti, sia nella zona appunto della striscia di Gaza, sia nella zona dell'Iraq o della Siria, questo aumento vertiginoso di malattie tumorali che colpiscono i civili, perché ricordiamo che questi bombardamenti, uno dei maggiori effetti collaterali sta appunto nel disseminare il territorio di radioattività derivati appunto dal cosiddetto uranio impoverito. Comunque noi leggiamo anche appunto stiamo sempre sull'estero, leggiamo un articolo del Fatto Quotidiano di oggi, nella rubrica Pianeta Terra, Ucraina, soldati russi in ricognizione, armati ma senza ordine di sparare, secondo l'OSCE, i due uomini catturati dalle truppe di Kiev avrebbero confessato di appartenere all'esercito russo in Ucraina per una missione di ricognizione. Per Mosca sono invece ex militari costretti a mentire dagli ucraini. Poi, sito per adulti, rubati 3,5 milioni di dati, informazioni e preferenze sessuali di 3,5 milioni di persone sono stati rubati dagli hacker che hanno attaccato il sito di incontri per adulti Adult Friend Finder, che ha 63 milioni di iscritti. Il sito si definisce la più grande comunità di incontri di sesso e di scambisti. Ma mi viene a dire cacchi loro, però comunque torniamo. Baltimora, incriminati 6 agenti per la morte dell'afroamericano Freddie Gray, deceduto mentre era in custodia e con una lesione alla colonna vertebrale. Un gran giurì ha incriminato ieri formalmente i 6 agenti coinvolti, aprendo la via al processo. Ad annunciarlo il procuratore del Maryland, Marilyn Mosby.
Addirittura.
Sì, ricorda da noi il caso Cookie, appunto, perché queste persone che sono in custodia sono in custodia presso le forze dell'ordine e hanno sempre queste lesioni alla colonna vertebrale. Noi non riusciamo a capire perché dopo danno delle giustificazioni, o è scivolato o ha battuto da solo, così.
Sì, sembra un po' come da noi con Cucchi, Aldovrandi, sì. Uva.
Sì, appunto, questo è che lo Stato dovrebbe, queste persone vanno in custodia allo Stato ed escono dentro dei cappotti
di legno. Si suol dire.
Ok, dopo partiamo. Francia, i poveri, il cibo in più è legge. Questo ci sembra una cosa nel marasma almeno un po' positiva. L'Assemblea Nazionale Francese ha approvato ieri una legge per ridurre della metà la quantità di cibo sprecato entro il 2025. I supermercati, tramite accordi con le organizzazioni di beneficenza, dovranno donare e ridurre in concime o in foraggio per gli animali il cibo non venduto. Abbiamo un articolo interessante che riguarda l'avanzata dell'ISIS. Obama, che non va alla guerra, si trova l'ISIS tra i piedi. Strategia a singhiozzo del leader degli USA, tanto che l'Italia chiede una verifica. Intanto il califfato avanza dalla Siria all'Iraq. Il suo potere è anche hard. È il comandante in capo dei più micidiale apparato militare mai esistito, ma lo esercita, si sarebbe detto una volta alla sua tentenna. tra il dialogo e la guerra, spesso esitante il primo, mai determinate la seconda. Per il presidente USA Barack Obama i cambi di strategia sono all'ordine del giorno e il prossimo deve essere imminente, se persino l'Italia, appunto persino l'Italia, gli chiede apertamente una verifica, segno che ormai è stata decisa. Anche se Obama tiene fermo un punto, non vuole mandare truppe in campo. Davanti all'avanzata parallela dei miliziani jihadisti in Iraq e in Siria, il governo italiano, afferma a Riga il ministro degli esteri Gentiloni, è preoccupato e considera fondamentale una verifica della strategia che stiamo attuando. L'occasione sarà un incontro a Parigi il 2 giugno, dove il segretario di Stato Giuseppe Kerry e i rappresentanti dei 60 paesi alleati faranno il punto sulla lotta al califfato, che per il momento non dà tregua sul terreno all'esercito iracheno e ai realisti di al-Assad, e nell'etere con un'assillante e minacciosa propaganda anti-occidentale. E abbiamo un altro articolo su l'attentato e in Arabia Saudita, il califfato punisce anche i sauditi. Kamikaze nella moschea sciita, 20 morti. L'ISIS per la prima volta, e questo qua è una notizia che comunque appare in modo molto conciso sui giornali, però attenzione che l'ISIS per la prima volta va all'attacco anche in Arabia Saudita. I jihadisti dello Stato Islamico hanno rivendicato l'attentato kamikaze che nell'est del paese ha devastato una moschea sciita, causando la morte di una ventina di persone e il ferimento di oltre 100 fedeli. Poi abbiamo in Irlanda oggi i risultati del referendum gay. Irlanda, ore di attesa e una giornata di scrutini prima di conoscere l'esito del referendum, per cui ieri 3,2 milioni di persone sono state chiamate a votare. Poi abbiamo un articolo con la foto della, che dopo adesso dovremmo, speriamo che prima o poi si sappia se questa è una parrucca al suo taglio naturale. Fra Europa e in cattedra tra Putin e Tsipras. E
chiaramente stiamo parlando di Frau Merkel.
Appunto, la Merkel detta la linea dura dell'Unione sulla crisi ucraina e si spende per una soluzione che convenga alla Germania su quella greca. Il suo potere è tutto soft, ma lo esercita con un pugno di ferro in guanto di velluto. Al vertice di Riga, tra i leader dell'Unione Europea e i loro vicini dell'Europa orientale, Angela Merkel riesce a evitare il peggio con la Russia e a tenere insieme i fili dei negoziati che si intrecciano fra i 28 per la Grecia e sull'immigrazione. Certo, dal vertice non esce nulla, ma non c'è neppure la smagliatura di una polemica, troppo sopra le righe. In un'occasione analoga a Vilnius 18 mesi or sono, la precipitazione dell'Unione nell'assecondare la presidenza di turno lituana fu la miccia che fece deflagrare il conflitto tra Russia e Ucraina. Questa volta tutti sono avvertiti e la Merkel tiene sotto controllo la presidenza di turno lettone, ancora più oltranzista della lituana nei sentimenti antirussi. Per l'agenda dell'immigrazione proposta dalla Commissione europea, con le quote di ripartizione di rifugiati e missioni navali antiscafisti, schiavisti, e per la trattativa con la Grecia perché rispetti gli impegni e faccia le riforme, non è qui l'ora delle decisioni. Ma la cancelliera, tra plenarie e bilaterali, evita esasperazione e si mostra convinta che l'intesa alla fine si troverà. Si spera, poi che intesa sarà, è sempre un mistero della fede. Allora Lucky, te hai altre notizie?
Sì, assolutamente sì, perché comunque anche spostiamoci un attimo appunto a Kobane, carovane per il Rovaia, attivisti italiani fermati al confine turco-siriano. Nella notte tra il 20 e il 21 maggio la carovana per il Rojava ha tentato di rientrare in territorio turco attraverso il filo spinato che impedisce il movimento di corpi e materiali tra le zone del Kurdistan. I militari della gendarmeria turca, polizia militare, hanno atteso gli attivisti un agguato sparando un colpo di pistola e riuscendo ad arrestare due italiani, poi condotti nella gendarmeria di frontiera. È un ragazzo curdo, il cui destino è stato invece tragicamente diverso. Convinti di non essere visti, i militari turchi l'hanno picchiato selvaggiamente a bastonate a lungo reso scalzo. fatto rientrare dal lato di Rovaia e colpito a pietrate. I due attivisti della carovana si trovano tuttora in stato di arresto presso un ufficio della polizia della città di San Liurfa e quasi certamente verranno rilasciati e rimandati in Italia solo una giornata in martedì della prossima settimana. La carovana per i Rovaia è partita il 13 maggio a Torino con l'obiettivo di portare solidarietà attiva e concreta alla popolazione di Kobane e dell'intero Rovaia. In 11 tra compagni e compagni abbiamo raggiunto il confine turco-siriano, convinti della necessità di sostenere l'esperienza di lotta ed autogoverno del Rovaia, supportando la resistenza popolare nella guerra di liberazione contro lo Stato islamico, organizzando una solidarietà reale attraverso i metodi della lotta e l'autogestione. Per questo, in poco più di 3 mesi di iniziative benefit di controinformazione, abbiamo raccolto 8.000 euro impiegati per la ricostruzione e per supportare il nuovo ospedale della città e decine di chili di medicinali e materiale sanitario. Siamo riusciti a portare nei nostri bagagli ben 55 kg di medicinali. L'obiettivo di portare aiuti alla città di Kobane è stato raggiunto, anche se questo ha significato violare la chiusura delle frontiere turche, con la determinazione e la tranquillità di portare solidarietà a un popolo che per essere libero e per fermare l'avanzata dell'ISIS ha dato tutto. Mentre, passando dall'altra parte del mondo, diciamo, anche nel Guerrero, dove sappiamo che continuano in Messico a sparire studenti e comunque oppositori al regime capitalista di narcotraffico, Guerrero scomparsa altre 15 persone.
Sì, secondo... infatti, scusa, se interrompo.
No, tranquillo, vai pure.
Trasmissione, chi l'ha visto in Messico farebbe il disastro.
Sì, certo, dobbiamo proporre, mandare un consiglio, un messaggio, un Twitter, come fa Renzi, al CDA della RAI, di mandare chi l'ha visto in Messico. E quindi vediamo cosa si troverebbe di fronte chi l'ha visto in Messico. Guerrero scomparse altre 15 persone. Secondo quanto riferito dagli investigatori federali messicani, nella città del Chilapa, nello stato del Guerrero, sarebbe stata denunciata la scomparsa di almeno 15 persone, dopo che uomini armati avrebbero conquistato la cittadina durante le prime settimane di maggio. Questo gruppo di persone sarebbe presentato come composto da appartenenti alle forze di polizia. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti federali, le persone scomparse potrebbero essere molte di più delle 15 denunciate. Secondo quanto ha riferito alla BBC, uomini armati avrebbero invaso Chilapa tra il 9 e il 14 maggio. Appena giunti sul posto avrebbero disarmato la polizia locale, costringendo il capo degli agenti ad andarsene. Il gruppo avrebbe raccontato alla cittadinanza di essere arrivata a Chilapa per porre fine finalmente a termine alle violenze tra le bande narcotrafficanti rivali di Los Royos e Los Ardillos, sostenendo inoltre che alcuni agenti di polizia infiltrati sarebbero stati in realtà il soldo di Los Royos. Questa banda avrebbe inoltre sequestrato altre armi e la polizia locale avrebbe cominciato a radunare le persone, alcune delle quali sono poi sparite. Ieri i procuratori federali hanno annunciato che manderanno a partire da oggi investigatori esperti a Chilapa. Nei primi giorni di questa settimana è stato fatto sapere che la polizia avrebbe trovato almeno 3 corpi smembrati in un cimitero vicino a Chilapa. I corpi non sono stati identificati. Quindi chi l'ha visto avrebbe veramente dei problemi grossi.
Avrebbe sì il suo da fare. La situazione messicana è una situazione che veramente è surreale, perché in questo paese, che ricordiamo ha dei precisi rapporti economici soprattutto con gli Stati Uniti, ad esempio accordi economici che derivano anche dallo sfruttamento dello shale gas, continuano a esserci queste sparizioni di massa, quindi cose impensabili anche addirittura per questo, per un grande mestierante del genere tipo Pinochet, cioè, quindi cioè, sono cose allucinanti, cioè pullman di studenti che spariscono, li trovano bruciati,
un po' come i viaggi in aereo della dittatura militare in Argentina.
Sì, è una cosa allucinante, una cosa veramente allucinante. Però noi adesso volevo, ci soffermiamo su un articolo, perché le persone che i profughi che cercano di salvarsi attraverso il mare non ci sono solo nel Mediterraneo, ma ci sono in tutte le parti del mondo. Noi come radio, che ci siamo sempre schierati a favore degli ultimi, ma ultimi sotto ultimi, capito, vogliamo leggervi una notizia del manifesto di martedì 19 maggio. Asia, appello di Ban Ki-moon ai Thailandia, Malesia, Indonesia per i profughi del Myanmar. ONU, dovete salvare i Rohingya. E rischierebbe qualsiasi cosa pur di fuggire, come i migranti che conosciamo bene, quelli dell'Africa provano a spostarsi in Europa. Questo è un articolo di Simone Pieranni. In queste ultime settimane a centinaia vengono abbordati in mare da giornalisti e equip di soccorsi marine e navali, ma nessuno li vuole o li salva o li aiuta. Si tratta dei Rohingya, minoranza musulmana che abita la regione delle Rakhine in Myanmar. Non sono considerati cittadini birmani e sono oggetto di persecuzione da parte dei buddisti. Strano, perché i buddisti si reputano una religione molto aperta, e per loro, data la circostanza geografica, non c'è che il mare. Il problema però non sono solo i buddisti, nessuno vuole i Rohingya, neanche le coste per i turisti della Thailandia, quelle della Malesia o dell'Indonesia. Solo quest'ultimo paese musulmano ogni tanto ne prende un po'. L'altro giorno 70 sono stati salvati da morte certa. Gli altri che scappano si ritrovano in mare denutriti, spossati, secondo alcune testimonianze raccolte dai giornalisti della BBC. Bevono la propria urina e aspettano quasi sempre la morte.
Però
ecco, sì, appunto, per sì, loro queste si bevono questa,
chiaramente questa, non hanno acqua.
Sì, non hanno acqua, quindi speriamo che qualcuno la faccia passare anche come una Sprite, un po' più calda.
Sì, 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 esatto.
Comunque, abbiamo un, a proposito di migranti, abbiamo un articolo sempre del Manifesto di martedì 19 maggio di Anna Maria Merlo, con la faccia che assomiglia un po' anche al direttore di Libero, solo che i capelli un po' più neri, con questa mega fronte da, diciamo, che non lo so il suo quoziente di intelligenza, ma di solito anche noi veneti diciamo chi ha una testa del genere. Comunque, stiamo parlando del primo ministro francese. Anche Madrid contro la politica delle quote. Quote, la Francia dice no, come l'Ungheria di Orbán. Addio solidarietà sulle quote per la distribuzione del cosiddetto fardello di rifugiati tra i paesi dell'Unione Europea che rischiano di essere nate morte. Questa proposta della Commissione divide, ormai è scoppiata la polemica. Ad aprire il varco è stata la Francia, che dopo alcuni giorni di ambiguità si è chiaramente schierata con la Gran Bretagna, l'Ungheria e la Polonia, i primi a rifiutare chiaramente la politica delle quote. La Spagna ha subito seguito. La ripartizione dei rifugiati tra i paesi dell'Unione Europea è stata presentata solo in Italia come una decisione già accettata nell'Unione Europea. Addirittura come una vittoria di Roma, di Renzi e di Federica Mogherini. L'intenzione del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker era di alleggerire il fardello per l'Italia e la Grecia, ma il primo ministro Manuel Valls sabato a Mentone ha gelato il clima. La scelta del luogo della dichiarazione di Valls non è neutra. Nell'ultima settimana la frontiera con l'Italia è stata teatro di un aumento dei tentativi di passaggio dei clandestini e nel sud della Francia il fronte nazionale è molto forte. L'UMP deriva sempre più a destra e Sarkozy ha definito le quote una follia. Sono contro l'instaurazione di quote di migranti, questa non è mai stata la posizione francese, ha precisato Walls, contraddicendo il ministro degli interni Bernard Sazenev, che lunedì scorso aveva trovato normale che ci sia una ripartizione dei migranti tra i diversi paesi dell'Unione Europea. Ma Walls adesso spiega: con il Presidente della Repubblica abbiamo considerato che bisognava parlare molto forte per evitare qualsiasi ambiguità. Sì, infatti l'ambiguità loro la evitano, perché prima bombardano e dopo ai rifugiati e dice fatevi un bagnetto.
Allora, sì, sì, chiaramente.
E io dopo, per questa rassegna di politica estera,
abbiamo anche questo trafiletto sempre del Gazzettino di oggi, sì, che l'Unione Europea ferma l'espansione a est, un favore a Putin.
Certo.
Ce l'hai anche tu da qualche parte?
No, puoi leggere.
Allora te lo leggo sì, io. Riga, l'Europa riconferma i legami con la partnership orientale, continua a considerare illegale l'annessione della Crimea, ma cambia registro e chiude la porta ai sogni di Ucraina, Georgia e Moldova di entrare nell'Unione Europea, almeno per i prossimi 5 anni. Anche se garantisce sostegno economico a Kiev, firma il memorandum che assegna una terza tranche di aiuti da 1.800.000 euro. Se l'Ucraina continuerà a procedere nel processo di riforme concordato, amici, alleati, partnership, ma entrare nell'Unione Europea per ora no. L'Europa non sfida l'ira di Putin. Davanti all'ingresso del vertice una trentina di dimostranti mostrano bandiere ucraine e georgiane ed espongono cartelli che chiedono all'Unione Europea di essere difesi da Mosca, accusando Bruxelles di averli traditi e di lasciarli alla mercé della Russia. Fermate l'aggressione russa, dicono gli striscioni. L'ombra della Russia si è allungata sul vertice di Riga, sintetizza il premier belga Charles Michel. Nulla cambia la nostra intenzione, afferma il presidente del Consiglio europeo di turno, il polacco Donald Tusk. Ma abbiamo fatto il massimo che potevamo raggiungere oggi, ma nel documento sparisce il riferimento alle prospettive europee di Ucraina, Georgia e Moldova, tra cui gli Sherpa avevano trovato, su cui gli Sherpa avevano trovato un accordo. E nei tre paesi dell'est che hanno sfidato l'ira di Putin chiedendo di entrare nell'Unione europea, ed ora si vedono chiudere la porta in faccia, esplode la delusione. La politica muscolare di Putin ha vinto, l'Europa arretra e i paesi confinanti con la Russia si sentono ormai in prima linea. E si muovono. La Finlandia ha richiamato 900.000 riservisti, le repubbliche baltiche conducono manovre militari alla frontiera, mentre gli svedesi intercettano da mesi caccia russi nei loro cieli ed inseguono sottomarini di nazionalità sconosciuta. I russi stanno trasformando l'enclave di Kaliningrad in una porta aerei. Il Baltico assomiglia sempre più a una polveriera, a rischio di incidenti altissimo. Nello scorso autunno un volo di linea decollato a Copenaghen stava per scontrarsi con un velivolo militare. L'orso russo ha tirato nuovamente fuori gli artigli in Crimea e in Ucraina orientale. La spiegazione a tale tensione è fornita agli esperti. Nessuno si sente più sicuro. Il Ministero della Difesa finlandese ha ricordato ai compatrioti quali sono le unità da raggiungere. Nella lettera non si chiarisce chi potrebbe essere il nemico in caso di conflitto. La neutrale Helsinki ha rafforzato di recente la sua cooperazione con la NATO, provocando il disappunto di Mosca. Finlandesi e russi hanno combattuto la guerra bianca nel 39-40, quando Stalin diede ordine di invadere il paese vicino, per secoli parte dell'impero zarista. Chiaramente adesso Helsinki nega che la lettera dei servisti sia collegata alla crisi ucraina. Tale tensione comunque si taglia col coltello anche in Lettonia. Prima degli incontri tra i leader è stato presentato uno studio sull'uso della propaganda da parte del Cremlino attraverso i canali televisivi ed internet. Unione Europea ed Alleanza Atlantica studiano da tempo le contromisure a nuove tecniche di guerra ibrida con l'uso di mass media e di milizie regolari. Le repubbliche baltiche sono particolarmente vulnerabili perché il 30% della propria popolazione è russofona e spesso si informa grazie alla TV del Cremlino. A Riga si è fatto tutto il possibile per non evitare il convitato di pietra, ossia la Russia. Queste sono settimane decisive per la piena applicazione degli accordi di Minsk sul cessate del fuoco in Ucraina orientale. I baltici temono il loro fallimento e le riprese dell'elettricità in estate, con ripercussioni anche in casa propria. E come dicevi tu, i due soldati russi, è vero, dicono siamo militari in missione. I due soldati russi catturati in territorio ucraino hanno ammesso di essere militari in servizio e trovarsi in Ucraina in missione di ricognizione. La confessione, che prova il coinvolgimento diretto di Mosca a fianco di separatisti ucraini filorussi, è stata resa davanti agli inviati dell'OSCE. Per il Cremlino invece sono due semplici cittadini russi in viaggio privato.
In viaggio di piacere, un breve viaggio sì. Di piacere. Allora, per la rubrica di politica estera, torniamo alle notizie di oggi della... del giornale della Repubblica e parliamo che sottolineiamo che avevamo già anticipato
continuano a tentare tutti i costi di buttare giù Assad.
Sì, parliamo sempre di un conflitto che odierno che si fa sempre più aspro. Questo ISIS l'hanno chiamato in 100.000 nomi diversi e abbiamo anche cercato di analizzare trovando delle chiavi di lettura sull'origine di questo esercito, ma resta sempre un po', ci sono dei punti molto scuri, perché da una parte sembra che un domani questo grande califfato possa fare, non possa dare così fastidio alle cancellerie occidentali. Comunque continuiamo così. Allora, l'ISIS all'attacco di Assad, cadrà entro l'estate, rapito un altro sacerdote. Abbiamo un articolo di Fabio Scuto. I miliziani puntano su Damasco, il Rais in difficoltà, Arabia Saudita, kamikaze, moschea, 20 morti. Gerusalemme si sgretola militarmente il regime di Assad, l'esercito in fuga su tre fronti, mentre cadono una dopo l'altra posizioni strategiche davanti all'avanzata dello Stato Islamico e si stringe il cerchio attorno alla capitale. Per Rais di Damasco è iniziato l'ultimo capitolo della sua storia. I pick-up con le bandiere del califfato sono fermi nel grande spiazzo che un tempo ospitava i pullman di turisti che venivano ad ammirare le meraviglie di Palmira. È a ridosso del meraviglioso colonnato del Tempio di Baad che i miliziani dell'ISIS hanno stabilito uno dei loro quartieri generali. A Tadmur, la città nuova nata a ridosso delle rovine, è cominciata la caccia all'uomo. Porta a porta i miliziani perquisiscono case, arrestano, uccidono i fedeli di Assad, abbandonano i cadaveri delle strade come monito. Le donne subiscono violenze immani. Da ieri mattina è stata tagliata l'elettricità, muti, telefoni fissi e anche cellulari. I miliziani hanno imposto il coprifuoco dalle 5 del pomeriggio all'alba. La città resterà resterà isolata fino a mezzogiorno di oggi, quando forse ai civili verrà consentito di lasciare la zona. Un primo bilancio stimabile dai pochi racconti dei residenti portano il numero dei morti a oltre 1000 solo nelle ultime 24 ore. E sempre per parlare di cosa sta succedendo nel Mediterraneo, appunto, leggiamo un articolo interessante dell'Internazionale di ieri, che parla: Cina e Russia hanno fatto delle esercitazioni militari nel Mediterraneo.
Nel Mediterraneo? Dove?
Si sono concluse ieri le esercitazioni militari congiunte di Cina e Russia nel Mar Mediterraneo. È la prima volta che i due paesi svolgono dei test militari congiunti in queste acque. Le operazioni alle quali hanno partecipato nove imbarcazioni russe e cinesi erano cominciate il 17 maggio. All'esercitazione partecipano anche alcune navi usate dalla Cina nelle operazioni antipirateria di fronte alle coste somale. Le ragioni che stanno dietro queste manovre militari, chiamate Joint Sea 2015, potrebbero essere diverse. I due paesi svolgono già esercitazioni militari congiunte nel Pacifico dal 2012. Quelle nel Mediterraneo sono state organizzate dopo che gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro collaborazione con gli alleati asiatici in risposta alle rivendicazioni territoriali cinesi nelle acque del Pacifico. Da quando l'anno scorso le potenze occidentali hanno imposto sanzioni contro la Russia in seguito alla crisi ucraina, a sua volta Mosca ha rafforzato le sue relazioni diplomatiche con l'Asia, l'Africa e l'America Latina. Le operazioni militari nel Mediterraneo servono inoltre a entrambi gli stati per migliorare l'efficienza delle flotte e rafforzare la loro immagine di potenze navali. E sempre parlando tornando all'ISIS, all'avanzata dell'esercito dell'ISIS, volevo leggervi un articolo di Guido Olimpo del Corriere della Sera di venerdì. Camion bomba e unità mobili, così avanza il califfato. Per fare un'analisi un po', se cerchiamo sempre di fare un'analisi un po' tramite i vari giornali, quindi dopo sulla veridicità di queste notizie noi mettiamo sempre dei punti interrogativi, però cioè non si può avere a disposizione proprio la realtà come dovrebbe essere, quindi sono notizie che prendiamo in giro dei vari giornali. Camion bomba e unità mobili, così avanza il califfato. Ramadi e Palmira, due teatri diversi. Il doppio successo dell'ISIS in Iraq e in Siria nell'arco di una settimana conferma l'abilità bellica e l'inconsistenza dei suoi avversari locali. Con l'eccezione dei curdi, gli unici a strappare porzioni consistenti di territorio ai jihadisti, specie nel nord-est siriano. L'ISIS punta sulla mobilità delle sue unità, che si disperdono e si concentrano in vista degli attacchi, questo per ridurre l'impatto dei raid. Quindi i jihadisti impiegano tattiche che, pur con varianti, sono quasi sempre simili. Intanto le manovre diversive con le quali costringono il nemico a spostarsi su falsi target. È venuto anche Ramadi, quindi arriva la spallata affidata ai veicoli bomba usati in quantità. Per distruggere le difese del capoluogo iracheno ne hanno usati una trentina. Tra questi bulldozer blindati riempiti di esplosivo, camion corazzati imbottiti di fertilizzanti e proiettili d'artiglieria. Non chili ma tonnellate di miscela devastante, mezzi affidati ai kamikaze. Il Pentagono sostiene che in questo modo hanno spazzato via interi isolati e demoralizzato i difensori. Gli USA stanno inviando 1000 sistemi antitank AT-4 promessi in aprile, razzi che dovrebbero fermare la corsa dei veicoli bomba, solo che servivano prima. Il movimento ha infiltrato combattenti travestiti da soldati, ha usato i mezzi conquistati all'esercito, ha attivato cellule presenti da tempo dietro le linee. Nulla di nuovo. Anche durante la campagna d'estate è ricorso alla quinta colonna, che ha colpito in modo preventivo. Molti ufficiali sono stati assassinati, altri sono scomparsi. Una guerra psicologica logorante su un dispositivo già debole. A Ramadi le forze locali non avevano pezzi di ricambio, hanno inteso invano rinforzi, non c'era alcun coordinamento. Dinamismo e determinazione, unità alla capacità dei colonnelli, hanno permesso a ISIS di tenere testa anche a forze superiori in numero. Lo si è visto a Tikrit e a Baiji. così come hanno sfruttato le divisioni etniche anche a Palmira per portare delle proprie, dalla propria parte clan tribali e altri gruppi armati. Nell'antica città ha giocato anche il fattore sorpresa. I governativi non erano preparati, si sono ritirati, lasciando forse enormi depositi di armi che alimenteranno l'arsenale islamista. In questo modo l'ISIS potrà fare scorte e sostituire mezzi che non sarebbero in grado mantenere, per poi puntare su assi stradali che portano alla più importante città della Siria e legano questo scacchiere a quello irachene. Una risposta a quanti hanno ipotizzato che alla lunga l'ISIS non sarebbe riuscita ad avere un pieno controllo su un'area estesa. Il califfo per ora è in marcia.
Eh sì, perché tra l'altro, appunto, tanto per dare un chiusura alla rubrica degli esteri, appunto l'ISIS sembra più vicino addirittura a Baghdad, cita il Gazzettino di oggi. Beirut sembra inarrestabile la marcia dell'ISIS, che dopo essersi impadronita 2 giorni fa, come dicevi tu, la strategica città di Palmira in Siria, muove nuovi attacchi da Ramadi, in Iraq, avvicinandosi un'altra decina di chilometri a Baghdad. Ma intanto anche i qaedisti del fronte di Al-Nusra, insieme ad altri gruppi armati, hanno inferto un altro duro colpo alle forze siriane, occupando un ex ospedale trasformato in caserma nella città nord-occidentale di Jisr al-Shughur, dove erano assediati da settimane 200 soldati, la cui sorte rimane però sconosciuta. L'ISIS ha rivendicato anche un'attività suicida, come una scheda, come citavamo poco fa. A fermare l'avanzata delle forze di Daesh non sono bastati 18 raid aerei compiuti dalla coalizione internazionale a guida americana, e per fare il punto sull'evidente necessità di una revisione. Il 2 giugno si riuniranno a Parigi i ministri degli esteri della ventina dei paesi che fanno parte della coalizione stessa, oltre al premier iracheno Haidar al-Abadi. Il governo italiano è preoccupato non solo per quello che succede in Siria, ma anche per la minacciosa situazione in Iraq, ha sottolineato il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni. Per il momento Karim Khedive, responsabile dell'UNESCO per il mondo arabo, ha detto all'ANSA che non risultano essere attività dell'ISIS sul sito archeologico. Quindi praticamente stiamo appunto vedendo che l'ISIS, mentre gli altri chiacchierano, 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 questo fantomatico ISIS, che non si sa di che mamma sia, continua ad avanzare su e giù. Sarà perché agli americani serve qualcosa per poter vendere bombe e via dicendo, e tanto per provarle.
Ma io ho sempre detto che questa strategia dell'ISI, questo esercito, è un po' strano, c'è sempre un punto interrogativo. Dopo ognuno ha scelto determinate chiavi di lettura, però quello là che sorprende, questa è la capacità militare, che quindi non sono quattro così turisti che si mettono si vestono da jihadisti con scarpe da ginnastica, come all'inizio ce l'hanno fatto apparire. Gente, sembravano che fossero quattro barbuti fuori di testa. In realtà
Invece
sono delle precise strategie belliche, quasi
esatto,
da
veramente, sono
ingegneria
proprio
militare.
combattenti feroci,
Sì,
determinati.
e quindi cioè sono persone che hanno un passato, che sono venuti fuori da un addestramento molto particolare a livello molto ampio, e quindi che vengono fuori da una scuola militare, delle scuole
Ben
militari ben
addestrati, ben
definite.
equipaggiati, ben armati, che
Sì,
poi non
no,
capisco,
possono
appunto.
appunto attuare delle strategie del
Ma io
genere.
infatti non
Cioè,
capisco, cioè, questi sono nati, questo è stato fuori studiosi, ma dove ha beccato i mezzi corazzati, le armi, le munizioni, i viveri, cioè.
sì, ma soprattutto la capacità di gestirli, no? La capacità di prendere determinati settori strategici, cioè c'è tutto un processo dietro, non è che quattro blindati con scritto Toyota, così con le torrette, sti qua che scorazzano nel deserto, così i giornali ce l'avevano fatto apparire, ma dietro c'è un esercito vero e proprio. E quindi tu sai benissimo, avendo anche e studiato la prima e la seconda guerra mondiale, così sai cosa c'è dietro delle strategie militari
Ci
bene
deve essere sulla
definite.
logistica, ci deve essere, come si diceva una volta, l'RMV, reparto munizioni e viveri.
Sì,
Quindi da
appunto.
qualche parte devono pur mangiare, come si suol dire. Cosa succede? Vedo che sei là che.
Sì, continua adesso il microfono, si è
Quindi noi
messo.
vorremmo sapere, vorremmo sapere da chi ha
Ecco,
partorito
finito.
questo ISIS e da dove trovano tutti i rifornimenti che hanno per continuare a combattere.
Beh, una volta che quando avremo un po' di tempo, forse anche se Romano mi dà uno spazio nella rabbia del sabato sera, oggi pomeriggio proverò a leggere degli articoli di Limes per gli ascoltatori.
È il nostro nonno alieno.
Il nostro nonno alieno, vediamo.
Ma tu l'hai visto che occhiali che sfoggia?
Sì, l'ho visto
Infatti, ma tu
benissimo.
prova a pensare, a vedere di sera al mare ti spunta questo personaggio con questo occhiale, con le lucette, cazzo, dici, faccio sì, fardo, che penso sì, che ma sia
lui non, sì, ma appunto, ma lui non servono neanche gli occhiali, perché questa figura che gira ogni tanto in centro,
sì, vedi questo personaggio del... romano si aggira per la città,
sì, in bicicletta.
È un po' come il nostro grande assente Michelino, che d'altronde che ieri ho sentito, mi sono sincerato delle sue condizioni di salute. E poi vedi, chiaramente rotto le balle stamattina, perché alla mattina bisognava svegliarsi. Però praticamente abbiamo sentito la sua voce quasi sofferente, che mi ha spiegato il discorso della gabbia di Canarini, perché è stato uno sforzo immane per la sua possente mole. Quindi noi continuiamo anche a salutarlo e pigliarlo per il culo, chiaramente.
E gli facciamo sempre comunque gli auguri di, esatto, di pronta guarigione, perché manca alla radio una capacità organizzativa.
E oltre alla sua voce da gallinaccio, perché... E poi chi è che piove per il culo, se no?
Appunto.
Ci manca il saltimbanco proprio della situazione.
Certo, allora io noi
uno stacchetto musicale, sì, prima di iniziare a leggere le notizie di casa nostra. Cosa proponi?
Ma io volevo andare sul post rock con un brano dei Viet Cong, Dit.
We'll be right back.
E rieccoci appunto dopo aver ascoltato questo brano appropriato Viet Cong Det. Ci introdurremo nelle notizie di casa nostra, ma come avevamo annunciato prima all'inizio trasmissione, volevamo appunto, e non possiamo non farlo, ricordare che domani è l'anniversario, il centenario dello scoppio della prima guerra, dell'entrata in guerra dell'Italia in quella che fu quell'immane tragedia della prima guerra. E quindi volevamo appunto leggere un paio di articoli dal Gazzettino e dal Fatto Quotidiano che citano la testimonianza di Angelo Del Boca, 90 anni, figlio di un fante della prima guerra mondiale, il giorno in cui l'Italietta entrò nel guerrone. Fu il conflitto della terra, sconvolse la vita di tutti, ricorda Angelo Del Boca. Angelo Del Boca, giornalista, saggista e storico del collegismo italiano, oggi compie 90 anni. Giovane alpino nella RSI, Repubblica Sociale Italiana di Salò, dalla quale fuggì. Non potevo rimanere con chi ammazzava i ragazzi. Entrò poi nel giorno negli anni 60 e divenne storico antifascista. Il giornalista piemontese che porta addosso il fardello della sua deportazione in Germania inquadra l'evento della prima guerra mondiale partendo dal padre Giacomo, albergatore che partecipò alla prima battaglia di Disonzo, combattuta il 23 giugno e il 7 luglio 1915 tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico che ne respinse l'offensiva. Giacomo, invece, da giovane uomo di ritorno dal fronte, ne raccontava il figlio, l'uno seduto accanto all'altro davanti al piccolo tavolo di pietra nella casa in cui abitavano in provincia di Novara. Avevo al massimo 7 anni e ne rimanevo sorpreso e spaventato. Parlava della trincea, del fango e dei topi, di quando lo avevano messo a spostare malati o feriti o a volte addirittura morti dalla teleferica sulla quale venivano trasportati alle barelle. Angelo, alto e robusto, il padre Giacomo più basso e minuto, ma da grande forza fisica e di volontà. Come del resto era mia madre, che allora poco meno che trentenne rimase sola ad allevare 5 figli e a gestire il grande albergo della Fonte nella Val d'Oslo, di cui era proprietario mio padre, partito per il fronte nel 15-18 all'alba di 40 anni. Il papà, che talvolta, ricordando il mondo ossessivo quegli anni, stringeva forte il braccio del piccolo Angelo, accadeva quando la reazione si faceva tragica, come quella mattina in cui scoppiò una bomba che provocò un'immensa nube. Giacomo venne travolto dal terrore che ciò che stava propagando fosse gas tossico. Era senza alcuna protezione, nessuna maschera sul viso. Tentò di rifugiarsi lontano, nascondersi nella baracca, consapevole che nulla l'avrebbe potuto salvare. Mio padre era ossessionato alle armi chimiche, quasi un presagio di quella che poi è stata la mia strada, spiega lo studioso italiano, che per primo denunciò le atrocità compiute dalle truppe italiane in Libia, l'impiego di armi chimiche e la creazione di campi di concentramento. Contestato alle sezioni di reduci e profi, oltre che dalla stampa, Montanelli non me lo perdono mai, ricorda sorridendo Del Boca, riprendendo l'aneddoto di Giacomo, sopravvissuto quel giorno, poiché la nuvola che aveva avvolto tutto non era gas, bensì solamente polvere. Giacomo e Angelo Del Boca, padre e figlio, entrambi soldati in epoche diverse, uniti però da quella stessa terra chiamata Libia. La campagna di Libia commerrò nel presunto orgoglio italiano. Ci andammo, rimanemmo, combattemmo e perdendo, ma subito perpetrando lo sterminio agli abitanti del Cirenaica, affonda lo scrittore, riportando la riflessione sull'attualità e l'orrore geopolitico che secondo lui è stato ripetuto con la guerra a Gheddafi. La guerra del 14-18 sconvolse 27 paesi, uccidendo 10 milioni di persone e lasciando 20 milioni di feriti. Fu la prima guerra moderna con l'utilizzo di nuove armi su larga scala. Gas tossici, mitragliatrici, carri armati aerei e sottomarini. Il conflitto provocò lo scioglimento dell'impero austro-ungarico e di quello ottomano, oltre alla fine della stagione degli zar travolti dalla gloriosa rivoluzione bolscevica del 17. Per gli storici segnò il declino della vecchia Europa con l'ingresso nella scena mondiale degli Stati Uniti, purtroppo, e anche dei paesi dell'altro emisfero, Australia e Nuova Zelanda, i cui soldati vennero a combattere in Asia e in Europa. La battaglia globale fu anche contrassegnata dall'epidemia di spagnola, che riuscì a mettere più vittime della grande guerra stessa. Mentre in casa nostra, i due fronti il 24 maggio, tra Mattarella in vista e pochi sindaci in lutto. Difatti il Presidente darà il via al minuto di silenzio in tutta Italia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domenica, in una brevissima visita in Friuli Venezia Giulia, depositava una corona d'alloro nelle trincee di San Michele del Carso, quel maledetto San Michele, quei quattro cocuzzoli torvi del San Michele, dove nel giugno del 16 troveranno la morte 8.000 fanti della Brigata Friuli, appunto riportando le frasi del padre di Angelo Del Boca, a causa di quei maledetti gas, perché in quei giorni il battaglione pionieri dell'Homeland ungherese, che stava dall'altra parte, stava attendendo le notizie dal MET, dall'ufficio meteorologico dell'esercito, per poter aprire le bombole di gas fosgene. I fanti della Friuli, disgraziatamente trovatosi proprio in quei giorni, rimasero fermi, rimasero morti, uccisi e fulminati dal gas nelle stesse posizioni in cui si trovavano al momento tipo col fucile in mano o seduti a mangiare qualcosa quando non avevano, o tentare di fumare una sigaretta. Praticamente gli ungheresi, dopo, quando penetrarono nelle trincee italiane, non credevano ai loro occhi di aver fatto una strage così grande, e difatti la barbarie della guerra portò all'uccisione dei feriti, dei gassati italiani, non feriti, gassati italiani agonizzanti, con le mazze ferrate. Quella fu una cosa veramente tragica, perché tra l'altro gli austriaci, che avevano questa mania di fare fregi in memoria di tutto, ne fecero uno con scritto Monte San Michele 1915 con una mazza ferrata di traverso. E continuiamo un attimo a leggere prima di introdurci nella situazione politica italiana, che tanto abbiamo capito che più o meno è sempre la stessa menata. Cent'anni dopo, quel 24 maggio del 1915, il Piave mormorava ancora, ma questa volta il nemico che non passerà. È la festa. Sulle trincee del Monte San Michele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via a delle minute di silenzio in ricordo di caduti che saranno osservati in tutta Italia. A Udine le associazioni d'arma si raduranno per ricordare, decine di comuni aspetteranno rievocazione e cerimonie. Ma nel nord-est c'è chi rifiuta la retorica, invita a raccoglierci meditazione, e per chi ha la fortuna di credere in preghiera, come un personaggio un po' ambiguo, Franco Rocchetta, che ha invitato un'esortazione ai sindaci e agli amministratori locali del Veneto a non esporre il tricolore nel giorno del 24 maggio 2015, o quantomeno qualora loro temessero ritorsioni dalla parte dello Stato italiano. Un invito che è stato immediatamente, anzi anticipato, dal sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zunschi. Non festeggio a tempo, spiega, le ricorrenze nazionali, come amministrazione comunale, sono in guerra con questo Stato, che ci dà zero trasferimenti e ci toglie 200.000 euro di IMU. Ma c'è un ordine del prefetto di esporre gli uffici pubblici della bandiera italiana. L'ho già esposta, perché per queste cose non pago gli straordinari del sabato e la domenica ai miei dipendenti comunali. L'ho esposta, ma ammezzate, in segno di rispetto per tutti i caduti di quella guerra, in ricordo delle immani sofferenze che ha avuto la nostra popolazione. Festeggiare è assurdo, celebrare l'entrata in guerra, con che leggerezza, con che vacuità. Una guerra immorale per definizione in se stessa. Non si celebra l'inizio di una guerra, non si festeggia l'inizio di una guerra di aggressione, si può celebrare la vittoria di una guerra perché è l'inizio di una pace, ma mai l'inizio di una guerra. Rispetto al tricolore voglio onorarlo, spiega Silvia Conte, sindaca di Quarto d'Altino. Esporò la bandiera il 24 maggio, come richiesto dal prefetto, ma esporò anche il vessillo del Veneto, di stato a lutto. Ricordo che sotto la bandiera di San Marco c'è il motto Pax Tibi. La prima guerra mondiale continua, fu un momento importante per le donne che presero in mano le redini della comunità, preso il posto dei loro uomini impegnati in trincea, ebbero coscienza della loro emancipazione. Ecco, questo vogliamo ricordare, abbiamo fatto anche un'apposita mostra fotografica. Rocchetta guarda l'Europa dei popoli, come può avere un austriaco, un ceco, un bavarese, uno sloveno, un tirolese, un veneto, un friulano, un siciliano, un sardo, un ligure, un croato e un ungherese. Il festeggiamento dell'inizio di una guerra fratricida dichiarata a tradimento. Quei popoli che spesso erano già allora fratelli e che sono stati prescelti, erano loro nemici in trincea, ora sono fratelli e vogliono costruire la pace. Chiaramente, appunto, noi invece non siamo, cioè non siamo di rocchettiani sicuramente, assolutamente noi vogliamo ricordare il massacro di proletari in trincea, di povera gente che non sapeva leggere né scrivere, schiantata in mezzo, appunto, ripetiamo sempre, quell'inferno di ferro e di fuoco, perché chiaramente chi doveva fare i soldi erano i capitalisti, i fabbricanti d'armi. Non dimentichiamo che fu in quegli anni che la Fiat veramente, non so di quanto, moltiplicò il proprio capitale grazie a questa guerra maledetta. E speriamo che Mattarella si ricordi anche di questi piccoli fatti, ma noi invece vogliamo ricordare gli altri personaggi. Sì, so che... Sì, vai pure, dimmi.
Sì, appunto, come hai anticipato te, come hai descritto te in modo molto approfondito cos'è stata la Prima Guerra Mondiale, e appunto dobbiamo ricordare appunto che certe determinate analisi, così, che forse siamo abituati, che tanti gruppi sono magari abituati a fare, sul fatto che dipingono appunto l'America come appunto il grande Satana, come così. Però noi dobbiamo ricordare appunto da un punto di vista storico che la Prima Guerra Mondiale è stato uno scontro tra borghesie europee. Esatto. E quindi le armi di distruzione di massa, tipo i gas, oppure i bombardamenti che sono stati fatti successivamente nelle colonie tipo italiane, quindi sono stati fatti come dei bombardamenti aerei, poi i gas sono stati utilizzati così, il lanciafiamme per bruciare i prigionieri li hanno inventati gli italiani, quindi la borghesia, il capitale non ha confini. Cioè, appunto, definire la borghesia oltre oceano, oltre l'Atlantico, una borghesia più aggressiva di quella europea è un'analisi, a mio avviso, sbagliata, perché le borghesie sono uguali in tutte le parti del mondo. Infatti la Prima Guerra Mondiale proprio è l'esatta dimostrazione di cosa sia la borghesia, di cosa sia il capitalismo, che crea e distrugge ricchezza, ma oltre alla ricchezza distrugge proprio, uccide gli esseri umani. Quindi equipara la ricchezza agli esseri umani, non c'è distinzione. E quindi là, cioè, proprio nella prima guerra mondiale si è visto cos'è stata.
Quindi esatto, come dici tu giustamente, fu uno scontro tra borghesie e come diceva il nostro Tonle, un abitante del Tipiano di Esao, che diceva: ma a me sembra che la guerra la vogliono i potenti perché hanno paura che i popoli alzino la testa. E quindi voglio ricordare che oggi, tra l'altro, come abbiamo avuto il modo di avere e con molta soddisfazione in diretta 1914, abbiamo avuto Marco Rossi, che appunto ha scritto la prima versione degli ammutinati delle trincee, di quei soldati italiani che non volevano sapere di combattere quella guerra maledetta. Tra l'altro oggi Marco ed altri sono nel campo di Coltano, perché non tutti sanno che in quel piccolo pezzo di terra ci sia un piccolo monumento a 72 prigionieri austro-ungarici della prima guerra mondiale. Quindi oggi Marco, in memoria di tutte le vittime cadute per mano capitalista nella prima guerra mondiale, andrà a deporre, o se non domani, scusate, posso anche sbagliarmi, va a deporre una corona di fiori in ricordo di quei poveri ragazzi che, provenienti dalle varie terre dell'impero, sono venuti a cadere in questa terra per mano capitalista sempre. Quindi voglio ricordare, prima di passare alle notizie del nostro caro paese, e voglio ricordare allora per la grande guerra dei nomi, purtroppo chiaramente non posso citare tutti i nomi perché non riuscirei mai, però voglio citare e ricordare l'alpino Silvio Ortis, uno dei primi che si ribellò a quelle comandanti macellai come lo fu Graziani, come fu Capello, Caviglia, tutti quanti quelli, Cadorna in primis, perché non possiamo esimerci da ricordare quel maledetto infame. Voglio ricordare Alessandro Ruffini, di anni 24, caduto per fucilazione a 90 Padovana, nel mio paese, perché disgraziatamente sulla sua strada trovò proprio il macellaio di Andrea Graziani, che lo ammoniva di essere arrivato in subordinazione, perché lo salutò magari sovrappensiero tenendo la pipa in bocca, e questo gli valse la fucilazione. Prima lo venne bene bastonato duramente dal Graziani e poi venne messo al muro. Voglio ricordare, per la parte austro-ungarica e comunque di tutti gli altri popoli coinvolti in quell'immane massacro, voglio ricordare che nell'ossario del Monte Grappa, nella parte austro-ungarica, c'è il soldato Peter Pan. Questo nome che rievoca i nomi di noi è una favola per bambini, una cosa bella di questo ragazzo che vive sempre la sua gioventù nell'isola che non c'è. Purtroppo invece lui trovò la morte a 18 anni durante le battaglie per l'attacco al Col del Fenilon con le brigate ungheresi. Quindi vogliamo ricordare questi nomi per tutti quanti quei ragazzi che non tornarono più indietro, e tanti sono per sempre dentro una fossa comune perché non hanno avuto nemmeno la possibilità di una sepoltura, in quanto smembrati a pezzi dai colpi di artiglieria. A loro va del nostro ricordo. E adesso passiamo, voglio fare uno stacco musicale per dedicare, vuoi dedicare qualcosa ai ragazzi? Vedo che hai una bella scelta qua.
Sì, è una bella scelta. Dopo, dedicare un brano musicale ai caduti della prima guerra mondiale risulta assai difficile. Il silenzio sarebbe un silenzio proprio per ricordare la prima guerra mondiale, si dovrebbe fare un silenzio a livello internazionale di almeno una giornata. Comunque io facciamo questo piccolo stacco musicale con un brano di un bluesman che fa un blues elettronico, si chiama Woven End, Masonic Youth.
eccoci qua dopo questo stacco musicale dedicato ai poveri caduti della prima guerra mondiale, che noi appunto non ci esimiamo assolutamente da ricordarlo, per carità. E quindi inizieremo con leggere le nostre, queste nostre notizie dall'interno del nostro, sì, bel Renzi, ma con quella foto col cappello così,
sì,
spettinato, sì, dal vento, mi sembra molto più bravo e bello.
Sì, a nostro malgrado dobbiamo tornare alla politica interna. Con te hai parlato prima di un Peter Pan epico. Adesso abbiamo qua il nostro Peter Pan italiano, che ho sempre chiamato il bisteccone italiano, visto che là dalle parti della Toscana gli piacciono tanto questi pezzi di animali. Comunque, allora partiamo con crisi. Renzi: se Veneto tira, cresce più della Germania.
Addirittura,
leggiamo,
addirittura.
Sì, appunto, tira, non si capisce cosa, perché abbiamo un articolo di Rai News di ieri, di 21 maggio, appunto del discorso che ha appoggiato la candidata alle regionali, la Moretti. Se guardiamo anche in modo, fa anche ridere, perché appunto la Moretti, la scritta Moretti, ha lo stesso simbolo della birra Moretti, no? Lo stesso tipo di logo, quindi uno
bevete
legge
Moretti, Moretti. Bevete, quindi, Alessandra.
Appunto, non si capisce se sia una pubblicità della birra o la pubblicità della candidata del PD. E allora, i veneti, queste le parole del premio Matteo Renzi a Vicenza, sono la dimostrazione della capacità di trasformarsi da terra di emigrazione a guida d'Europa, addirittura. La prima regola dei gufi è di ripetere che siamo alla frutta. Il mondo globale è la più grande opportunità che abbiamo, dice invece. Solo chi guarda i talk show pensa che siamo un paese disperato. Certo, non tutto va bene, ma nel marzo 2015 i dati export sono del 9,2% in più. Allora, invece, noi diciamo, nostro caro bisteccone italiano, che invece che i dati Istat su, appunto, sui consumi degli italiani sono scesi ancora rispetto a maggio dell'anno scorso di un 1%. Quindi tutto questo ottimismo sull'uscita della crisi italiana, appunto, che grazie alla riforma del mercato del lavoro, la così al Job Merda Act, non, esatto, sta portando affatto un'uscita dalla crisi, perché i dati Istat sono quelli, i dati veri e propri che indicano se un paese è uscito dalla crisi, caro mio Matteo. Cioè, sono i dati sul consumo sul consumo interno, sulla domanda interna. Però il PD non si smentisce mai in questa sua avanzata, e infatti ha deciso di dare il sostegno alla lista di De Luca. Allora, leggiamo un po' su un articolo del Fatto Quotidiano di oggi, di Vincenzo Iurillo, su chi sia questo fantomatico De Luca. Dossier De Luca dalla Severino alle colate di cemento armato. Matteo Renzi afferma che bisogna sostenere Vincenzo De Luca perché sarà un ottimo sindaco della Campania e saprà replicare nell'ente regionale il modello Salerno, di cui è stato sindaco per oltre 20 anni. Ecco le buone ragioni per non votarlo. Non è eleggibile. Sulla testa dell'ex primo cittadino di Salerno pende la spada di Damocle della legge Severino. È condannato a 1 anno per abuso d'ufficio e dopo il suo insediamento sarà sospeso dalla carica. A differenza dei sindaci per i quali firma il prefetto, il decreto di sospensione è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè Renzi, che presumibilmente darà a De Luca qualche giorno di tempo per comporre la giunta e preparare il ricorso d'urgenza al TAR. La sospensiva, vista la giurisprudenza inaugurata da De Magistris, è scontata. Ma già il 21 ottobre la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale di quella parte della norma. In caso di sentenza sfavorevole, De Luca verrebbe sospeso per 18 mesi. Il guai giudiziario: nel suo ufficio della Procura di Salerno, il PM Roberto Pena si sta preparando ricorsi in appello contro la soluzione di De Luca dall'accusa di peculato. Deve depositarlo entro il 5 giugno. Secondo il sostituto, l'aver inventato un ruolo di project manager del termovalorizzatore violando il codice degli appalti per avere una retribuzione extra al suo capo staff è qualcosa di più di un abuso d'ufficio, ed un'eventuale condanna per peculato comporterebbe la sospensione di De Luca anche in caso di cancellazione totale della Severino. non è l'unico processo in corso. De Luca è imputato per il mastodontico Crescent insieme alla quasi totalità della giunta comunale, e tra non molto arriverà a sentenza un dibattimento sui fatti molto datati della fallita riconversione dell'ex Ideal Standard in Sea Park, mentre viaggia sotto traccia un'inchiesta per corruzione che lo coinvolge insieme al figlio Piero, che ipotizza collegamenti tra consulenze per lavori pubblici e finanziamenti elettorali. Quindi abbiamo questo appoggio a questa figura, si chiama super indagata, di De Luca. Però torniamo invece alle lotte che vengono appoggiate dalla radio, e parliamo di Notav.
Esatto, il PM, lo scrittore Notav, De Luca interrogato tra i fan. La risposta biblica sul cratere di Chiomonte cadrà come Gerico. Torino, buon compleanno Harry. L'interrogatorio dell'imputato scrittore accusato di aver istigato a mezzo stampa il sabotaggio del cantiere della TAV è basato su libri, articoli di giornale, tweet e dotte citazioni da Joseph Conrad a Salman Rushdie. Non male come regalo. Harry De Luca arriva puntuale e ben accompagnato. A scortarlo c'è un nutrito gruppo di amici e sostenitori con tanto di maglietta luineggiante. La piccola aula del tribunale di Torino è affollata fin dal mattino. Uno dei primi a entrare è stato il suo amico cantautore Gianmaria Testa. In prima fila ci sono gli inviati giornali stranieri, a prevalere sono le testate francese, ben quattro tra quotidiani e settimanali, mi ero perso un pezzo. Appena il caso di ricordare che il pamphlet di De Luca sulla sua vicenda giudiziaria è in quasi tutte le vetrine delle librerie parigine. L'imputato ha ripetuto passo dopo passo quanto sostenuto in quelle pagine di quello che si è discusso, salvo poi accorgersi che l'opera non risulta essere gli atti del processo. L'unica variazione sul tema e l'unico movimento barricadero conteneva un sobrio accostamento tra le cantiere di Chiomonte e le più famose mura bibliche. Non è il palazzo d'inverno, ma come la città di Gerico, assediata da un coro di voci, saranno proprio quelle voci a farlo crollare. I colleghi stranieri chiedono delucidazioni su nomi esotici come Chiomonte, ridente località in Val di Susa, che per due anni fu teatro di scontri e assedi al cantiere. A loro interessa lo scrittore, divenuto paladino della libertà d'opinione, non certo la vicenda della TAV che qualche anno fa ha tenuto banco in Italia. La protesta contro l'alta velocità trova la sua vetrina più visibile nel momento in cui la sua ritirata sembra ormai un dato di fatto. Ho istigato qualcuno a commettere reati, non risulta. Nessuno mi ha mai dato questa responsabilità, a parte naturalmente e chiaramente la Procura di Torino. Io se istigo al malattura, al massimo alla scrittura. L'ultima frase non è nuova, detta e ribadita più volte in tante interviste. I pubblici ministeri giocano in trasferta a casa loro, la causa del processo non gode di grande popolarità. Il pubblico di giornata mormora ogni loro parola, mentre ride ogni commento dello scrittore, che possa apparire vagamente sferzante. Nelle domande dei pubblici ministeri sul significato da attribuire alle parole, più che nelle sue risposte, sembra evidente l'anomala di questo processo. Tutt'altro che uno show, con poche e moderate iperboli. I giorni in cui ho lasciato le dichiarazioni che mi hanno portato qui erano stati arrestati due attivisti e alla TV mostrarono delle cesoie. Ecco le cesoie, servono per tenere le reti del cantiere. E se quelle reti sono posizionate illegalmente, allora sono le cesoie che ripristinano la legalità. Il possibile imbarazzo per un'intervista dove si vantava di aver preso parte a forme di sabotaggio in Val di Susa viene schivato dando come di consueto la colpa alla stampa. Non mi riconosco in quella frase. Sia imputato che magistrati hanno scelto il profilo basso, con il primo che ci ha tenuto molto a minimizzare il peso delle sue parole. Meglio un paladino assolto di un paladino condannato, come è uscito il suo avvocato. A far parte del cattivo ci pensa Alberto Mittone, legale di parte civile per l'azienda che si occupa della TAV. E lui a ricordare a tutti che si può non essere d'accordo con le accuse, ma questo processo non è frutto di una persecuzione. Istigare non è un'azione legata alle parole, ma una normativa che in Italia esiste. Mittone, o Minchione anzi, gli chiede conto alla recente querela Silvio Viale, consigliere comunale a Torino e suo vecchio compagno di lotta continua. Il suo titolo era diffamatorio nei miei confronti, beh anche noi. Allora lei riconosce dei limiti alla libertà di espressione, ci sono limiti prescritti dal codice penale, non si può diffamare e calunniare, e neppure istigare, conclude soddisfatto l'avvocato. De Luca esce tra gli applausi e va a festeggiare il suo 65esimo compleanno in un bar poco distante. Il processo è aggiornato al 27 settembre. A momenti fanno in tempo a finire la TAV. Quindi noi porgiamo anche noi i nostri saluti e auguri al compagno De Luca, e vada a fanculo quella maledetta ferrovia che non serve a niente a nessuno, se non a devastare un territorio e a far fare i soldi alle solite imprese che sono conniventi con mafia e governo.
Appunto, dalla TAV passiamo a un altro articolo del Corriere della Sera di giovedì 21 maggio, Fermati i super hacker, gli italiani di Anonymous che colpivano il governo. Due arresti a Livorno e Sondrio, tre denunce, presi i PC. Chi sono? Otterwise, Sondriese di 27 anni. Sondriese di 27 anni è ritenuto il promotore di una campagna contro i sistemi informatici di enti istituzionali di forze di polizia della Million Mask March. Aken, livornese di 31 anni, è il fondatore e leader di una campagna di attacchi di matrice ambientalista. Indagavano da parecchi mesi su di loro Valerio Camici, 31 anni, portuale di Livorno, e Fabio Meyer, 27, di Sondrio, le primule rosse del mondo hacker internazionale, secondo gli uomini della polizia postale, che martedì pomeriggio, con due blitz simultanei, li hanno sorpresi nelle rispettive case con i computer accesi e le connessioni aperte. L'unico modo per smascherarli. Sullo schermo di Valerio Camici c'è in evidenza il documento di rivendicazione dell'ultima campagna antimilitarista di Anonymous Italia e Operation Green Rights, a cui il giovane stava ancora lavorando. Attivisti e menti della cyber rivolta, con i nickname di Aken, Camice e Otherwise Meyer, hanno provato fino all'ultimo a fermare i poliziotti. Meyer in estremo è riuscito pure a staccare la spina dal muro, nella speranza di avviare automaticamente la criptazione dei dischi. Ma gli agenti del Centro Nazionale Anticrimini Informatici per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, guidate dal vicequestore Ivano Gabrielli, hanno sequestrato almeno 5 computer, ognuno, oltre a una discreta quantità di hard disk e processori. Adesso tutto il materiale verrà esaminato nei laboratori di Roma. Altri 3 giovani, uno di Torino e 2 di Livorno, sono stati solo denunciati. Soddisfatto il ministro dell'interno Angelino Alfano, il nostro apparato è contrastato al cybercrime, è un fiore all'occhiello del paese. Aken e Otherwise sono accusati di aver portato a termine in questi anni almeno 30 attacchi informatici ai sistemi di numerose amministrazioni pubbliche e aziende private. Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio, Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Salute, dello Sviluppo Economico, la Procura della Repubblica, il Tribunale di Torino, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, le Regioni Veneto, Calabria e Piemonte, i sindacati di polizia e degli agenti della penitenziaria e poi Equitalia, ENI. Nelle 3 settimane fa avevano colpito anche Expo 2015, riuscendo a buttare giù le biglietterie online per una notte intera, proprio alla vigilia dell'inaugurazione, appoggiando poi virtualmente la violenta protesta nelle vie di Milano del 1° maggio. Beh, sono questi degli Highlander, questi personaggi, se effettivamente è vero che hanno fatto tutti questi attacchi. Comunque, allora
adesso
noi,
io direi di passare,
appunto, per la politica interna,
le 11:38, io direi di passare dalla, chiaramente, a Capitale del Lavoro, sì, non che... prima però di avere chiaramente messo su la tanto cara canzone del nostro presidente Alfredo, che noi ricordiamo sempre, la ballata della Fiat. A tra poco con Capitale del Lavoro.
A te, Alfredo.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la sbaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi.
volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 lo hai voglia, il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite. Sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà. Siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentar, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani, Gazzan Pietrino, cominciano a andare, tutta Torino proletaria, alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e comunismo.
Eccoci qua dopo aver ascoltato la canzone tanto cara al nostro Alfredo, la ballata della Fiat. Iniziamo con la nostra rubrica Capitale del Lavoro, dove appunto le notizie non mancano. Iniziamo chiaramente dalla Whirlpool, il fantomatico piano B, ma non vogliamo dimenticare tutte le altre lotte che ci sono anche sconosciute, come l'Armerezindo Zegna qua di Mestrino, la Zeolite di Milano, tutti quanti i lavoratori in lotta e tutte quante le ditte che sono a rischio chiusura e comunque in ogni caso quelle che patiscono il padronato, come chiaramente il nostro caro e infame Marchionne, che continua nella sua opera di demolizione di tutti i diritti, cercando di estromettere tutte le rappresentanze sindacali che gli stanno tra i piedi per poter fare quello che vuole, sfruttare soprattutto quanto vuole. E invece la Whirlpool, il fantomatico piano B, 5.000 lavoratori del distretto industriale Casertano hanno scioperato in solidarietà con i colleghi dell'Indesit di Carinaro. 815 operai che la Whirlpool vuole licenziare. Sono arrivati anche tre pullman di colleghi da Napoli, dove si producono le attrici direttamente con il marchio statunitense. Ma c'erano anche i metalmeccanici della FCA, dell'Avide Pugliano d'Arco e dell'Ena di Capodichino. Poi tanti lavori casertani che hanno attraversato crisi difficili, da Giabi alla Firema, fino ormai chiuse Xfin e Finmec. Alla Indesit protestano da quando la multinazionale USA ha presentato il loro piano industriale. Con loro avevano le croci. Ognuna con la data di assunzione è quella della fine, il 16 aprile. La Whirlpool aveva annunciato allora di voler chiudere Carinaro e il centro di ricerca e sviluppo di Nona, in provincia di Torino. Il trasferimento delle produzioni di Albacina a Melano per un totale di 1.350 esuberi. Tre giorni fa il Ministero dello Sviluppo ha tirato fuori la cifra reale, il taglio di 2.060 unità, quasi un terzo dei 16.700 lavoratori italiani, e riguarda anche impiegati addetti alla ricerca. Chi non sta con i lavoratori sta con i camorristi, Renzi scega da che parte stare, ha parlato ieri dal palco il segretario nazionale della FIM CISL Marco Bentivogli. L'ex segretario nazionale della FIOM Giorgio Cremaschi si è augurato che i politici impegnati a raccogliere il sostegno elettorale con la Whirlpool non prendano neanche un voto. Lunedì sono previste 2 ore di sciopero nei siti delle Marche, compresi davanti all'ufficio centrale di Fabriano. Il 12 giugno ci sarà lo sciopero generale di 8 ore in tutto il gruppo con manifestazione nazionale a Varese. Terminata la manifestazione, la delegazione di RSU di Carinaro ha raggiunto Matteo Renzi a Salerno, impegnato a promuovere la candidatura al governatore di sto cazzo di Vincenzo De Luca. Il Presidente del Consiglio non è riuscito ad assumere un impegno forte sul futuro della Whirlpool, hanno raccontato. Ci ha detto che chiederà all'azienda di mettere le carte in tavola. Si è impegnato con noi sul mantenimento della missione produttiva del sito di Carinaro. Se non sarà possibile mantenere la presenza della Whirlpool, ci ha assicurato il premier si tenterà un'altra produzione industriale, ma non si costruiranno supermercati. A luglio Renzi aveva definito un'operazione, l'acquisizione un'operazione fantastica. Il mese scorso Pompei aveva assicurato tutti. Telefonerò agli americani, che quindi state sereni. Ieri i lavoratori hanno letto l'intervista rilasciata al Premier al Mattino. Vorrei essere chiaro. Carinaro era spacciato anche prima dell'arrivo degli americani. Adesso ne abbiamo 3 anni al massimo per mantenere aperto lo stabilimento e allo stesso tempo per difendere una destinazione industriale in quell'area del Casertano. Così le trattative del 2013 sono state una sorta di presa in giro. Il taglio del 30% al personale messo sul tavolo allora è rispuntato adesso, ma nel frattempo la riforma dei vettori sociali rende i esubi più dolorosi. Il segretario della Fiamma Casertana, Massimiliano Guglielmi, ha detto: il governo continua a improvvisare oppure non racconta come stanno le cose. 2 anni fa fu la Fiamma a dire che il piano Indes non andava bene, l'esecutivo invece spingeva per fare l'accordo. Adesso ci dico che abbiamo buttato 24 mesi e che difficilmente la Whirlpool tornerà indietro, quindi ci vuole un piano B, con una differente missione produttiva per Carinaro. Il giorno prima il piano degli studi intensi era inqualificabile per la ministra Federica Guidi. Poi riscopriamo che hanno le idee nuove, lo diciamo chiaro, per noi la missione produttiva resta questa. Critica anche il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo. Non è ancora chiaro quello che ha in mente il primo ministro. Se pensa a una sorta di eutanasia per Carinaro, noi non saremo assolutamente d'accordo. Secondo la FIOM, la salvezza passa attraverso il rientro di ulteriori produzioni, come le asciugatrici dall'Inghilterra o le lavastoviglie da Polonia e Turchia, prodotti che non si fanno in Italia. Saremo tutti a Varese, conclude Guglielmi, perché oggi quello che succede a Caserta, oggi potrà capitare poi a Napoli, nelle Marche, in Lombardia. Mentre per quanto riguarda la Sicilia, Mirmec sul tetto 12 giorni, Renzi prova a twittare con noi, Catania, laboratorio farmaceutico, lavoratori in cassa. Renzi, guarda che fine ha fatto la ricerca in Italia, ascoltaci, non abbandonarci, twitta per noi, addirittura, cioè ormai siamo ridotti proprio veramente alla disperazione, come si dice qua, si combatte con un pizzico di ironia. Per cercare una via in uscita, 69 dipendenti del laboratorio farmaceutico Mirmex, ormai 12 giorni, notti comprese, vivono sul tetto dello stabilimento nella zona industriale di Catania. Chiedono attenzione non solo da parte del governo nazionale, ma anche della regione Sicilia, il governatore Rosario Crocetta, veri uccelli di bosco che dopo che sul laboratorio sono stati presi precisi impegni. I lavoratori sono in cassa integrazione l'anno scorso, prima ordinaria, poi straordinaria. L'ultima tranche scade nel maggio 2016. Di fronte a loro a quel punto non avranno che licenziamento e la disoccupazione, ma non si arrendono, anche perché sanno che loro non è un lavoro qualsiasi. Il laboratorio di ricerca di Catania venne fondato nel 1976 come cellula interna della Cyanamid e fin da allora si specializzò nella sperimentazione preclinica di nuove molecole farmacologicamente attive. I ricercatori hanno approfondito la sicurezza e il metabolismo di nuovi potenziali farmaci, dalla Cyanamid alla Wealth fino alla Pfizer, che infine ha ceduto il laboratorio a Mirmex. Il centro di ricerca ha sempre lamentato di fare l'occhiello di gruppi grossi farmaceutici. Tanto che la Pfizer lo definimo dallo virtuoso, e dopo li chiudono, capisco. E prima dell'ultima cessione, le aziende coinvolte, Regione Sicilia, firmarono un accordo di stabilità occupazionale. Non sarebbe dovuto licenziare per 3 anni, in cambio si avrebbe tutto accesso a un plafond di fondi pubblici, chiaramente particolarmente europei, quindi è sempre la solita storia. Inoltre, la Regione Sicilia si impegnava, in caso di non attuazione dell'accordo di programma, a ridurre e rilevare l'azienda per una cifra simbolica di 1 euro, ma poi un complesso gioco di finanziamenti mai attivati con l'attivo rimpallo di responsabilità tra il gruppo farmaceutico e regione, l'avvicendamento tra i governatori Lombardi e Crocetta, l'inerzia di istituzione e prende in mano la stazione, hanno fatto precipitare le cose. Di recente si erano anche materializzati di possibili compratori arabi, ma questa offerta non si è ancora concretizzata. I lavoratori chiedono alle istituzioni locali di sostenerli, così da poter fare una cassa di risonanza per la ricerca di un nuovo eventuale compratore. Ma soprattutto la regione ha il dovere di muoversi, visto che ha firmato un preciso accordo di programma che adesso è un po' finta di ignorare. Ci troviamo a lottare per la sopravvivenza del nostro lavoro al centro stesso, dice Margherita Patti, segretaria generale CGL e lavoratrice Mirmex. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il calore dei catanesi, che in tanti modi ci hanno manifestato la solidarietà a livello personale sul web. Abbiamo ricevuto la visita solidale del sindaco Enzo Bianco, che si è impegnato a riportare la vertenza sul tavolo nazionale con Palazzo Chigi, ma anche dell'attenzione della regione, e poi sono passate le deputate nazionali e regionali, Luisa Albanella e Concetta Raia. Tanta attenzione ci istituisce coraggio, ma gli autori Mirmex stanno un duro. La protesta continuerà fino a quando la regione Sicilia non ci dirà la verità sul nostro destino. Sono trascorsi già troppi mesi di confronti, promesse e illusioni.
Ecco, allora a proposito appunto sul mondo del lavoro, abbiamo un articolo di Repubblica di oggi di Andrea Tarquini: contratti di lavoro, la svolta di Draghi, invito del presidente della BCE ai paesi dell'Eurozona, la contrattazione aziendale è da preferire a quella nazionale perché difende meglio i posti di lavoro. E appunto si è visto grazie alla maggiore flessibilità che ormai deve entrare nel nostro DNA. E quindi adesso anche Draghi parla di lavoro, perché noi ricordiamo che da quando tutti quanti parlano del mondo del lavoro, di riforma del mondo del lavoro, c'è meno lavoro. Qualcosa vorrà dire? No, no, allora siamo noi forse troppo intelligenti. Allora vediamo cosa ha detto il presidente della Banca Centrale Europea sul lavoro. I punti: la contrattazione di primo livello, quella nazionale, dice Draghi, tende a irrigidire l'azienda durante la crisi, e questo porta spesso alla perdita di posti di lavoro, che non è vero. Secondo livello, la contrattazione aziendale o territoriale, invece, flessibilizzando orari e salari, riesce meglio a difendere i posti di lavoro. Un'altra cazzata: le riforme strutturali dell'Eurozona sono positive, ma la flessibilità del lavoro deve entrare di più nel nostro DNA. E noi gli auguriamo un prelievo del DNA dal suo cervello e vediamo che cosa ne viene fuori.
Passando per il retto, però.
Ecco, bravo, perfetto. E appunto, tornando agli esteri, appunto sempre nel mondo del lavoro, non è solo quel mangia e bevi di Marchionne, no? Che attacca il mondo del lavoro, ma abbiamo anche in Gran Bretagna, abbiamo i cornuti dei Tories, no? Divieni ciò che sei. Questo è un articolo di Leonardo Clausi del manifesto di martedì 19 maggio. Scioperare Mission Impossible. E divieni ciò che sei. Ora i Tories, finalmente soli davanti allo specchio, privi della coscienza infelice degli ex alleati liberali democratici, lo diventano, liberi, gioiosi, senza freni. David Cameron, appena sedutosi al tavolo del suo nuovo consiglio dei ministri, lo aveva detto: questo è il governo dalla parte di chi lavora duro. Naturalmente nel suo double speak orwelliano intendeva dire che questo è un governo duro con chi lavora. E per cominciare, niente di meglio che un buon vecchio attacco frontale al diritto di sciopero nel paese che ha già le leggi più filo padronali d'Europa. Il neo ministro del commercio Saeed Javid, figlio di un autista d'autobus pakistano, uno dei due non europei, non bianchi, non middle class, non educati privatamente o laureati a Oxbridge, tra le file del nuovo governo rimpastato da Cameron e dunque prezioso feticcio elettorale, le donne sono naturalmente ancora poco, attorno al 30%, sparava la salva antisindacati già minuti dopo aver ricevuto la nomina. Secondo lui, e c'è il sospetto che anche tutti gli industriali e i CEO che finanziano il suo partito si trovino d'accordo, gli scioperi hanno un impatto dirompente sui servizi pubblici, soprattutto sanità, trasporti, vigili del fuoco, istruzioni. Ecco perché il governo si farà zelante promotore di un piano che ne complichi ulteriormente l'iter. Le nuove misure da introdurre nel prossimo Queen's Speech e il discorso della monarca che inaugura l'anno parlamentare, che si terrà verso la fine del mese, vanno ben al di là della deterrenza. Prescrivono che nelle votazioni interne che determinano la volontà di entrare in sciopero vanno introdotto un innalzamento della soglia minima del 40% di membri eleggibili, quindi tutti gli iscritti, non solo gli eletti, una percentuale enorme del sindacato, quando secondo la legge attualmente in vigore ne è necessaria un'imprecisata maggioranza. Ci sarà anche bisogno del voto di almeno il 50% della forza lavoro. Inoltre sarà possibile far lavorare gente da agenzie private per alleviare i disagi recati alla cittadinanza dello sciopero. Questo inasprimento piove su una situazione in cui i sindacati devono già dare almeno una settimana di preavviso prima di tenere uno scrutinio sull'azione. Ecco, quindi continua l'attacco al diritto di sciopero. Infatti queste quote, l'innalzamento di queste quote assomiglia molto alla manovra che continua a fare i Marchionne alla Fiat. E appunto ricordiamo che le ultime manovre di Marchionne attaccano direttamente le libertà sindacali, i diritti sindacali proprio anche dei sindacati confederali, che hanno molte volte hanno firmato degli accordi con la Fiat, quindi l'hanno presa in quel posto. E quindi per se ancora un articolo di sul mondo del lavoro.
Sì, un attimo, appunto, tanto gli ultimi minuti, appunto, come dicevi tu, Fiomma esclusa, niente scioperi, solo bonus. Il nuovo modello Marchionne non trova ostacoli, continua ad aggarsi nel silenzio quasi generale, mettendo a repentaglio il diritto di sciopero e l'idea stessa di contrattazione. Pronto per diventare un esempio da seguire per molto, tutto il mondo imprenditoriale e politico, tanto a venire celebrato direttamente da Renzi. Mentre i sindacati firmatari non battono ciglio e festeggiano il bonus 82 euro medio di maggior di maggior slegato al salario base, mentre in Turchia, non in Italia, viene lanciata la nuova berlina Egeo. Giovedì prossimo il Presidente del Consiglio farà visita a Melfi, stabilimento cavia del nord soccorso globale dell'FCA. Produce SUV per gli state, assunzioni con Softjext, sebbene meno di quelle promesse con sensibili rinunce, 20 turni settimanale, team leader a dettare legge sugli operai. Quindi lo stabilimento in Locarno in realtà porta male il Presidente del Consiglio, l'ultimo ad essere andato giubilato, ricambiato, la strategia di Marchionne fu Mario Monti durante la nuvolosa campagna elettorale del 2013. Quindi vediamo che la scuola Marchionne va dappertutto, quindi dopo aver chiaramente dato questa mattina notizie esaurienti, ricordando appunto domani tutti quanti di Mari, se potete esporrete la bandiera tricolore listata al lutto, perché appunto non c'è niente da festeggiare di quell'entrata in mare massacro, e se passate davanti a un monumento ai caduti pensate di trovarvi di fronte a quegli stessi cimiteri che si trovano per i nostri monti, e sostate un attimo e chiedetegli anche scusa magari, perché sono veramente morti in vano. Vediamo l'Italia com'è ridotta, come purtroppo anche i partigiani staranno loro rivoltandosi nella tomba. Quindi il nostro ricordo vada a quelli che combatterono sui monti in Spagna e tutti i ragazzi che cadero nei vari carnai della prima guerra mondiale. Quindi detto questo, noi e Alberto vi auguriamo buon pranzo e buona continuazione oggi pomeriggio con la rabbia del sabato sera,
e vi ringraziamo per l'ascolto, e per nel salutarvi appunto vi dedichiamo una canzone di Subsonica dell'ultimo album Una nave in una foresta. Ciao a tutti e ci sentiamo sabato prossimo.
Nave in una foresta, altre volte ti senti intrepido, come un fiore in una tempesta. Ed a volte ti vedi stupido, una lacrima ad una festa. Altre volte ti credi libero, un cavallo sopra una giostra. Ed a volte ti vedi limpido, il mattino in una finestra. Altre volte ti senti arido, come un gesto che resta in tasca. Senti viscido nell'abbraccio di una carogna.